vedete, vi faccio vedere adesso la poi faremo l'ultima canzone dopo che fa una patata. Allora, vi faccio vedere un video per capire di che cosa si parla in Congo. Il Congo è questo paese ricchissimo che, insomma, magari, come era la sua memoria, qua F5, se c'è F5, vediamo. Sì, giro appunto per raccontare, insomma, questa è la Siria. La guerra che si sta facendo in Siria è una guerra di petrolio, lo sappiamo, insomma, non ci vanno a raccontare che vanno, non ci vanno a raccontare che vanno a salvare i siriani, l'80% della Siria è distrutta. Noi andiamo a fare la guerra per aprire questa via qua in rosso, perché queste zone, l'Arabia Saudita, l'Iran, l'Iraq, qua vedete l'unico paese che sta al mare, sul mare Mediterraneo, qua, diciamo che è la Siria. Ora, il nostro petrolio fa dei giri strani, noi vogliamo farlo passare lì, punto. Le guerre le facciamo per portare democrazia questa. Un bambino oggi mi ha chiesto, quindi tu preferisci un paese con la dittatura? Ho detto no, ma non voglio una democrazia che porta queste cose qui. Ora, voi vi ricordate questi signori, quelli dell'ISIS, che ci fanno vedere tutti i giorni, addirittura quando scozzano le persone li vediamo in televisione. Ora vedete, secondo voi, con quelle diavolerie che hanno i droni, i satelliti, non li vedono passare nei deserti? Li vedono, e guardate che hanno le macchine con la stessa marca. Chi ha comprato queste macchine si può in qualche modo risalire a lui. I soldi sono alle nostre banche, guardate. Quindi ci prendono veramente in giro, dicono che li andiamo a bombardare, mentre in realtà bombardano praticamente il popolo. Guardate, insomma, non voglio parlare troppo delle schiavitù, perché sapete quello che l'Europa ha fatto in Africa. 4 secoli di deportazione, di schiavitù. Tutti i neri in America sono africani e tutti gli europei sono europei. Tutti i bianchi sono europei, insomma, gli indiani sono stati uccisi. L'Europa ha fatto questo e altro. Ho fatto tutti questi lavori come... No, questo qua. Scusate, qualche cosa. Allora, l'Africa come raccontano... L'Africa, qualcuno, un sindaco mi ha detto, sono stato in Africa davanti a 300 ragazzi. È un paese meraviglioso. Africa è un paese. Ora, guardate, hanno rappresentato l'Africa. Però oggi più o meno l'Africa si rappresenta così. Vedete, è il centro. Si dice addirittura che l'uomo è nato in Africa. Ora, io ho chiesto a un signore, durante un vescovo, durante un incontro, se l'uomo è nato in Africa, quindi il giardino d'Eden dove stava? Per rispondere, mi ha fatto dei giri. Ma perché non si può ammettere che le cose sono partite da lì? Guardate, i ragazzi ci dicono, perché l'hanno studiato, che all'inizio c'era solo un continente che si chiamava Pangea. Guardate, se spingete l'America Latina, vedete che c'è un posto qua, si incastra. Se spingete il Madagascar, stava qua, l'India stava qui, l'Arabia Saudita stava qua, l'Italia ha un letto sopra la Libia. C'era un continente all'inizio e il centro di questo continente era l'Africa. Tutto qua. Guardate come viene rappresentato dai satelliti, si dice senza distorsione, un po' esagerato, però è così. Fatto in Africa, sono obesi. Se andate a Londra, a Washington, in Vaticano, Istanbul, scritto male, sì, bene, Parigi e New York, queste cose qua sono state prese in Africa. Gli europei, quando sono andati in Africa, hanno trovato questo e altro, quello che non hanno potuto portare hanno distrutto. Ecco, questo qua. Secondo voi, chi ha fatto queste cose qui? Una civiltà abbiata, la prima, sì o no? E eravamo molto avanti, solo che fuori provate eravamo così pacifici che ci siamo lasciati massacrare. Infatti gli europei l'hanno fatto in Africa, in America, in Asia. E quindi un po' così. Questa persona, non voglio fare non è un indovinello, si dice cavolo, Questa signora, non so se potete immaginare chi è, indovinare chi è, questa è la regina Elisabetta II, che si inginocchia davanti a un re africano che si chiama Haile Selassie, che era il re d'Etiopia. Questo signore è considerato discendente del re Salomone, perché la regina, il re Salomone si è innamorato di la regina di Saba. Saba e la Nubia, nera, l'Egitto, l'antico Egitto, erano neri. Allora, pare che avevano avuto un figlio che si chiamava Menelik I, e questo figlio, questo signore, è discendente di quel signore, dell'altro signore, insomma, del Menelik. E quindi, come vedete, non vi potete immaginare una cosa così oggi. Oggi, questa cartina rappresenta il mondo al buio. Chi ha la luce? America del Nord, Brasile, un pezzo dell'Africa, Sudafrica, Giappone, Cina, India, Russia, paesi sviluppati, poco industrializzati, e il consumo di energia questo. I paesi al buio sono quelli che producono petrolio, producono minerali. Beh, questo ormai chi è venuto agli incontri, insomma, si è anche rotto. Questo è un proverbio africano importante che dice: quando gli elefanti combattono, chi ne fa le spese? Ora, i grandi sono quei paesi che ho fatto vedere prima. La guerra, le guerre che si stanno facendo nel mondo sono guerre per energia e minerali. Queste guerre le fanno a casa degli altri. I deboli, noi. Una bambina a Padova mi ha detto: c'è anche una guerra in Italia. Dico: come mai? Dice: è la crisi economica. Dice: le banche sono gli elefanti. I nostri genitori sono l'erba. Infatti ho detto: ma quanto ha ragione questa bimba, perché ricordo che in quei momenti addirittura persone, imprenditori che si erano tolte la vita perché non riuscivano a pagare mutuo oppure pagare i loro lavoratori. Il Congo è questo paese, come vedete, attraversato dall'Equatore nel centro dell'Africa, ex Congo belga, ex proprietà del re del Belgio. Come vedete è verde, l'Equatore significa pioggia, verdissimo, 8 volte grande l'Italia, può contenere da solo il Belgio, la Gran Bretagna, la Germania, l'Italia, la Svizzera, l'Olanda, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Francia e l'Austria, e rimangono circa 300.000 km quadrati circa rimangono. E il paese di questo signore che si chiamava Patrice Emery Lumumba, ucciso all'indomani dell'indipendenza, perché hanno capito che lui voleva cambiare, perché da noi quando uno vuole fare, allora lo uccidono, perché vogliono gente corrotta. I nostri governi spesso sono corrotti, i corruttori sono qua, questo lo dobbiamo sempre dire, è con verdissimo, no? Prima abbiamo visto il Po, va bene, il Po è bellissimo, ma scusate, non ce l'ho con il Po, però insomma, il fiume Congo, animali, c'è una malattia che si chiama il mal d'Africa, che non ha un farmaco se non tornare in Africa. Ok? E il paese questo, il Congo, c'è scritto: ricchi da morire. Moriamo perché siamo ricchi. Moriamo perché ricchi. Diamanti, oro, coltan, rame, cobalto, stagno, manganese, piombo, zinco, carbone, uranio, petrolio. Ditemi se siamo poveri. Questo è il paradiso. Però oggi, come avete capito, le cose che ho spiegato, le violenze, tutto, questo è l'inferno sulla terra. Questo minerale è quello che sta massacrando la gente oggi. Questo minerale si chiama coltan e serve per questa cosa che andrete a sentire. Poi dopo accelero veramente così, magari passiamo.
Non ci pensiamo mai a quello che sta dietro agli oggetti che usiamo ogni giorno, dentro al cellulare, ai lettori di DVD, ai videogame e agli onnipresenti computer. C'è un minerale senza il quale tutto questo non potrebbe esistere, il coltan, che costa carissimo anche in termini di sofferenza umana. Dentro questi oggetti c'è un minerale prezioso che forse non tutti conoscono, ma che è causa della sanguinosa e interminabile guerra che da troppi anni non si conosce. Si chiama raccontano è una combinazione di minerali, columbite e tantalite da cui vengono estratti il niobio usato nell'industria metallurgica e il pregiato tantalio, un metallo duro e pesante, inattaccabile da quasi tutti gli acidi, ottimo conduttore. Lo capisco nel 1903 il chimico russo Bolton, che realizza il primo filamento incandescente delle lampadine. Impiegato poi nell'industria aerospaziale e stilistica, oggi il tantalio è fondamentale nell'industria elettronica per fabbricare condensatori che regolano il flusso di corrente nei circuiti integrati. Serve infatti ad aumentare la potenza e ridurre il consumo della corrente elettrica nei videogiochi, computer portatili, telecamere e cellulari. Persino gli airbag e le fibre ottiche adoperano il coltan, il cui prezzo ovviamente è durato fino a raggiungere i $600 al chilo. Anche se ora dalla richiesta si comincia ad estrarre il coltan anche in Sud America e in Oceania, la più grande riserva del mondo rimane in Congo orientale, dove per estrarlo su console cocente uomini, donne e bambini lavorano fino allo sfinimento, frantumando anche a mani nude quelle pietre radioattive che provocano tumori per meno di 20 centesimi di euro al chilo. Le multinazionali spendono parte dei pesanti proventi della vendita di coltan per finanziare la guerra, comprare le armi e pagare i soldati. Il minerale stravola i guerrieri che se ne vorrebbero impadronire e c'è un mercato nero del coltan. Lo rubano e lo rivendono agli europei, americani, asiatici. In questo commercio senza regole che alimenta una guerra senza fine, a farne le spese, come sempre, la popolazione massacrata nel silenzio. Donne violentate, bambini schiavizzati. Nel 2003 l'ONU ottenne la firma di un accordo di pace, ma nonostante le pressioni democratiche del 2006, la guerra in Congo continua. Pensiamoci, quando ci viene l'irresistibile voglia di cambiare il cellulare.
Siamo così tanto tecnologici come i nostri figli, i nostri nipoti. Però questo video è stato molto chiaro. Questo minerale non dico che è la ragione, ma è una delle ragioni delle violenze in Congo. Avete visto che era scritto prima ricchi da morire. Chi ha questo minerale potrebbe e dovrebbe vivere da una parte, proprio una persona ricchissima. Perché praticamente hanno spiegato che nei telefoni, quindi se non noi, i nostri figli, i nostri nipoti, se non telefoni, almeno i giochi che compriamo loro a Natale, cosa, l'airbag della macchina, sono praticamente tutta la nostra vita, la tecnologia di oggi. Io non sto qui a dirvi che dobbiamo bandire la tecnologia, nessuno può arrestare, insomma. Però questa tecnologia sta massacrando e noi siamo complici di questo. Quando vi ho detto 8 milioni di vittime e 4 milioni di donne che subiscono violenze, noi ce li abbiamo, alcuni di questi, sulla nostra voce. Veramente, quello che hanno spiegato, hanno detto, donne e bambini passano tempo a spaccare quella pietra radioattiva che provoca tumore. Questo è un documento fatto dalla RAI, dal TG Leonardo, quindi non l'ho fatto io, lo vedete. Questo minerale non è radioattivo, nel senso che magari qualcuno dirà, beh, perché ce lo porti se è radioattivo? Passa anche l'aeroporto per dire, ma è come quando uno si fa male alla gamba e va a farsi fare i raggi X, allora se ci fai 10 volte, 50 volte, 100 volte, non ti succede, infatti i cacciatori ci vanno sempre a controllare, ma l'operatore, la persona che ci lavora, che ha stretto contatto prolungato, se non si protegge, dopo 5-10 anni, può avere un cancro. Questo è così. È la stessa cosa qui. Bambini costretti a lavorare per questa cosa qua. Hanno detto, quando è stato fatto il video, il coltan in Congo costava 20 centesimi al chilo ed era arrivato a costare $600 in quel momento lì. Oggi le cose sono un po' cambiate, ma non di tanto. Capite che si va a rubare questo minerale in Congo, ma non basta rubare. Le multinazionali, non l'ho detto io, spendono parte dei proventi per finanziare la guerra. È quello che succede nel mondo, punto. Quindi io dico, purtroppo vediamo tutte queste cose che stanno succedendo nel mondo, attentati, facciamo un minuto di silenzio. Quello che sta succedendo in Congo succede sotto gli occhi di tutti. Vi ho detto che ci sono 20.000 caschi blu in Congo, quindi tutti sanno. sanno, tutti sanno, ma a nessuno gli posso dire che è così lontano da noi. Ma abbiamo tutti un pezzo, se non nelle nostre tasche, magari un bypass, magari qualcosa, tutte queste cose qua. Attenzione, insomma, quindi parlando di questi minerali, come si diceva, i diamanti insanguinati, oggi si parla di coltan insanguinato, tecnologia insanguinata, ed è questo il motivo principale per cui sto camminando, ho iniziato, chiedere intanto parlare con, come si chiama, l'opinione pubblica, le persone, i giovani, perché se sappiamo, magari ci viene un piccolissimo senso di colpa, cominciamo a pensare. Ma immaginate, io sono stato a scuola dove ho visto bambini di 12 anni che hanno un telefonino che costa 200 euro. Che è lo stipendio di una persona. Ora non, cioè, non potete dire ma come ti permette o cosa, siete liberi di fare come volete. Infatti oggi non controlliamo neanche più i nostri figli. Non ce la facciamo più, non ci siamo, anzi è molto migliore per lasciare. Io vorrei anche dire una cosa, siamo in una chiesa, anche se probabilmente siete laici o cosa, io quando vedo dei miei amici, i loro bambini, mi siedo a vedere i cartoni animati con loro e guardo, c'è troppa violenza, tecnologia e tutta questa, troppa violenza, oltre al fatto che si parla di maghi, di streghe, di cosa, non so più neanche, insomma, violenza tanta. Pensiamoci veramente, non dico che non dovete comprare qualcosa, ma compriamo a Natale, a Pasqua e cosa, 800 euro sono tanti. Poi dietro c'è anche un prezzo umano, come avete capito. Sì, però diamo, se lo diamo, però facciamo capire a questi ragazzi che c'è veramente, che ha un valore questa cosa qua, che non è una cosa che è regalata, perché ormai dicono, ma io voglio la nuova PlayStation o voglio il nuovo iPhone. E noi dobbiamo fare questo. Aspetta a voi fare quello che volete. Io vi dico una cosa e concludo su questa situazione. Sono stato, come dire, accolto, no, l'accoglienza a casa, ospitato, sono stato ospitato da una famiglia benestante, non dico la regione, però tre figli, tre camere da letto, la camera da letto dei genitori e la camera da letto degli ospiti. La mamma alle 8 finisce di cucinare, io cucina che chiamerò un po' così, dico adesso chiamerai i figli. No, prendi il telefono. Perché ha fatto un gruppo su WhatsApp. Io sinceramente ho detto, mi è passato proprio l'appetito. Ho cominciato a discutere, ho detto, io vado anche in albergo se proprio non vuoi capire questa cosa qua. Questa è la situazione, ci può fare ridere, però veramente ci rendiamo conto come siamo messi. Il Papa alla volta ha detto una cosa che sinceramente subito non ho. Aveva chiesto, ma quanto tempo passiamo a mangiare da casa per dire 20-30 minuti? Ma non riusciamo neanche a spegnere il telefono. Non ce la facciamo per poter chiedere come è andata a scuola o mamma come stai o cosa. Non ce la facciamo più. Quindi dobbiamo pensarci molto bene come siamo ridotti, ma siamo noi, voi, che vedo qua, che comunque non dico che non lo vedete come nonne, in qualche modo, insomma, ai vostri nipoti. Cioè, è normale che la nonna, il nonno, insomma, in qualche modo, cioè il nipote è così. Però stiamo attenti. Un bambino oggi, a Pinero non mi ha chiesto, ora spiegami ciò, ma mi stai dicendo che questo telefono è radioattivo? Ho detto no, non ho detto questo perché non bisogna dare informazioni sbagliate. Allora ho detto il coltan è leggermente radioattivo. Ora, quando si va a lavorare questo coltan nel sud-est asiatico, perché c'è dal Congo illegalmente tutto, si riesce a scindere comunque queste cose. I telefoni comunque fanno male, le onde elettromagnetiche. Ora attenzione, chi ha vissuto la questione Eternite sa che si sapeva, però non si è denunciato nulla. Poi tutto è finito così, dopo anni, insomma, processi un po' così. Noi scopriremo forse tra 20 anni che abbiamo avvelenato i nostri figli, perché noi diamo loro queste cose, se li portano in camera, dormono con queste cose addirittura sotto il cuscino, ed è vero, Attenzione, queste cose fanno malissimo, perché soprattutto dove la rete non c'è, nel senso, sapete, quando la rete non c'è, allora produce più, perché chiede, cerca di più. Queste cose, per favore, andate in camera la notte, che diventi un'abitudine, spegnetelo, o insegnate al bambino a metterlo in modalità aereo, silenzioso, quella lì aereo, perché si può continuare ad ascoltare la musica. Anche questo è un altro problema, perché i bambini stanno nascendo con un livello di udito molto, cioè è tutto un problema. Quindi dovete ragionare su queste cose, non è soltanto un problema congolese, è un problema di tutti noi. Sappiamo che in qualche modo noi siamo parte di quello che succede in Congo. Questa bimba l'ho incontrato in una chiesa metodista a Roma. Io ho detto: alzi la mano chi non ha un telefonino. Oh, sento un rumore, c'è una signora che quasi quasi piange, è la madre di questa ragazza qui, è la moglie del pastore, la moglie del pastore si chiama Pastora, no? La moglie del pastore. Dico: che cosa succede? Mi dicono: questa ragazza qui dice mia figlia. Oh, meno male che non ho detto che ho fatto io le foto, figurati. Mi dicono: questa si alza, la ragazza quasi diciottenne. Dicono: ma avevo fatto questa foto 10 anni fa. Perché io, per fare questa diapositiva, diciamo questo PowerPoint, cercavo la foto di alcuni bambini, però di spalle. Perché sapete che c'è una legge in Italia, è sempre il trattato di Treviso, credo, che vieta di usare foto di bambini in televisione, nei giornali, così, tranne i bambini africani. I bambini africani, sì, quando cerchiamo i soldi, che qui parlo delle organizzazioni, insomma, ora conosco bene il CISVE, il ciclo non ha ancora provviso che lavorate per proteggere questo mondo e riciclare, quindi penso siano cose belle. Però vedete, quando c'è, come si chiama, la dichiarazione di redditi, troverete tanto questo. Sì. I bambini africani, anche io la panza, che non sto camminando, qualche giorno fa mi si sono strappati due bottoni perché adesso mi sono ingrassato con un maiale, quando non cammino non mi posso permettere, ma scusate. Però fanno vedere questi bambini che non è altro che il risultato della colonizzazione, perché insomma queste, le banche, Banca Mondiale, il Fondo Monetario, i debiti sono quelli che creano questi problemi qua. In realtà è vietato. Io avevo trovato questa foto, ora mi dicono: chiamo questa ragazza, insomma 18 anni quasi, e le chiedo: che rapporto hai con la tecnologia? E mi dice: io senza tecnologia sclero. Sentite il modo di parlare, capisci? Va bene, mi dice: faccio tutto con la tecnologia, i compiti e cosa. Mentre invece, vedete, questo bambino qua, di nuovo questo bambino qua, mi ha spiegato un reporter, disse che aveva fatto lui questa foto, questo bambino è morto di campo. Ecco, 10 anni dopo i bambini in Congo sono morti per queste condizioni, qua queste situazioni, mentre da noi la tecnologia ci aiuta. Quindi noi usiamo addirittura questi bambini qua. I vostri bambini stanno bene grazie a questi che poi muoiono. Questa non è una colonia di formiche, è una miniera di coltan. Ora immaginate bambini scavatori infilati lì, poi orizzontalmente. Immaginate che ci sia un crollo qua, muoiono di tutto. Poi vedete che tipo di impatto ambientale, vedete una collina praticamente mangiata completamente. Bambini soldati, si diceva prima che c'è stato un genocidio in Congo, insomma potete informarvi. La strada del coltan è questo qua, dal Congo l'est va in Uganda, Ruanda, come ho spiegato, va a finire nel sud-est asiatico e poi da lì anche in Europa, però soprattutto nell'est asiatico vanno a cominciare a fare i circuiti, i telefonini, perché tutta questa diameria è fatta lì, mica in Europa. Ora guardate, schiavitù in Congo, schiavitù in Cina, perché se addirittura girate i nostri pantaloni, c'è scritto Made in China, no? Tutto è fatto lì. 20 anni fa si diceva queste cose non entrano perché in Cina non rispettano i diritti umani. Oggi non è cambiato nulla, anzi peggio forse, ma non voglio generalizzare. schiavi in Congo, schiavi qui. Oggi guardate i nostri bambini, pare che addirittura cominciano a finire in ospedale per tendinite, eccesso di, ma a parte quella, come si dice, quella dipendenza di cui abbiamo parlato, ma ci volete anche così bene, tanto bene a proposito del riciclo, che tante cose vanno a finire di nuovo in Africa. In Ghana c'è la discarica più grande del mondo, bambini vanno a bruciare la nostra schifezza per recuperare i minerali. Questo è il telefonino che tutti ci ricordiamo, quando lo faccio vedere ai ragazzi dico facci vedere, ma come facevate? Io dico no, questa era il meglio del meglio. Stipendio quasi, e quando uno ce l'aveva ce lo metteva qua, uno squillava se in treno, tutti devono sapere che tu hai il telefono, c'era chi rimandò, eccolo grosso, oppure quello che serviva la macchina proprio per portarlo. E questo era veramente fichissimo, vedete l'antenna che voi non avete, sportellino, no? Ora c'è qualcuno che ha un telefonino che di quelli ultimi. Sì, sei troppo lontano. Ecco qua. Bene. Questo è un computer. Ormai tutti, come sono bello. Ovunque. Questi erano i telefoni. E funzionavano. Un SMS alla volta. Oggi scriviamo io con questo. La differenza praticamente sono questi minerali di sangue. Il coltan e altri minerali, soprattutto il coltan. Quindi capite veramente chi è? Praticamente, vedete, centriamo veramente. Ecco, abbiamo chiesto al Parlamento europeo una legge sulla tracciabilità. Ecco, io ringrazio il GISF, anche se non è tu sei il direttore del GISF.
No, però.
CISV, Servizio, oggi anche il CISV, tutte le persone, soprattutto il CISV qui a Torino, che mi ha portato qua più volte, ma anche organizzando anche interviste, radio, televisione, un po' così, perché abbiamo portato insieme, ma non perché l'abbiamo fatto noi, ogni persona che ci mette qualcosa, fa un gran lavoro. Quindi questa legge sulla tracciabilità, che però l'Europa, il Parlamento europeo, ha deciso di fare una legge sulla tracciabilità dei minerali obbligatoria, perché poi allora ha proposto una volontaria. Oggi, per la ratifica di quella proposta lì, pare che veramente interessi economici abbiano prevalso sulla dignità delle persone. È probabile che faranno una legge, però proprio compromesso al rimasto. Quindi capite veramente, non c'è grande interesse, però queste cose ci riguardano. Si continua a lavorare, c'è il FOXIV, di cui fa parte, sembra il CISV e così. Cosa possiamo fare oggi? Riuso, riparazione, riciclo. Riuso è quando il telefono che ha mio figlio, mio nipote, però ho bisogno di regalare uno nuovo, perché insomma, però quello è ancora buono, non può passare con la crisi che c'è, tanta gente che ha bisogno, oppure io, no, uso quello anziché comprare anche un altro. Queste cose, PlayStation, cosa? Quello che ti ho comprato, che fine ha fatto? Nonna, c'è ancora, però è uscito uno nuovo. Va bene, comunque te lo compro, però spero che non compri altro, insomma. Quell'altro lì lo vendiamo, con quei soldi compriamo quello nuovo, per esempio, oppure quello le regaliamo. Questo è il riuso, a parte che in tecnologia riusare per il computer, questo è reinstallare un computer con un sistema operativo che funziona un po' meglio, però riusare insomma vuol dire non buttare e passare a qualcun altro. Anche riparare vuol dire, ma come faccio a far riparare un telefono che costa quasi un telefono nuovo? Perché mica le multinazionali sono scemi, non mettono sul mercato i pezzi di ricambio. Ecco, dovremmo chiedere un po' che siano obbligati a mettere sul mercato dei pezzi di ricambio, per esempio. E poi il riciclo: mi dovesse cadere il mio telefono, si dovesse rompere, dentro ci sono ancora minerali. Ecco, riciclare, penso quello che voi state dicendo, state facendo come lavoro. Questo signore, questo bellissimo qua, no? Si chiama dottore Dennis Mukwege. È uscito terzo o quarto per il premio Nobel dell'anno scorso. Questo dottore, come vedete, ha ricevuto il premio Sakharov dal Parlamento europeo, gli riconoscono il lavoro che fa in Congo, e quel medico che viene chiamato il dottore che ripara le donne, gli riconoscono il lavoro, lo chiamano, gli danno una pacca sulle spalle, dicono sei bravo, però finisce tutto lì. Perché se riconosci il lavoro che fa questo signore e gli dai anche il premio più prestigioso che può dare il Parlamento europeo, poi non voti la legge, non firmi la legge, avete capito? È una cosa terribile. Io è qui che vado a far capire questa ipocrisia che c'è in Europa, che c'è. Poi aiutiamoli a casa loro, facciamo, siamo noi che aiutiamo l'Europa. Siamo noi minerali e petrolio. Vorrei anche che mi aiutassero a casa mia. Fosse vera quella cosa che dicono aiutiamo la casa loro. Scopriamo che abbiamo conti ovunque di soldi che, insomma, questo signore qui ha rischiato la vita più volte. Donne che hanno subito quelle violenze di cui vi ho parlato, ripara le donne. Ripara le donne. Per le donne sono distrutte dentro. Qualcuno dovrebbe dire, ma siete animali in Congo? No, quando c'è la guerra succedono queste cose. Ma vi ho spiegato, qui vicino c'è stato, e quindi in Congo proprio è il sistema, in qualche modo, e non è una guerra etnica, ve l'ho detto forse, è una guerra economica. Non c'è un congolese, come si dice, dei gruppi congolesi che stanno combattendo tra loro. Mercenari. Non è un segreto quello che succede in Congo. Qualche settimana fa alcuni religiosi congolesi hanno lanciato una richiesta di aiuto, perché da un po' di tempo stanno massacrando la gente all'est del Congo, succede da sempre, ma con una modalità nuova, decapitazione. Ora hanno chiesto l'aiuto di tutti, della comunità, ma nessuno risponde. Come ho detto, la donna è veramente lo strumento per avere queste cose qui. Se ci piacciono così tanto che diamo anche ai nostri figli, noi facciamo queste cose qui o lasciamo fare queste cose. Però vi voglio dire che chi è stato in Africa me lo può anche confermare, lo può dire a tutti, la donna è la speranza dell'Africa, diciamo. La donna è proprio l'Africa. Infatti spesso diciamo mamma Africa, proprio anche per dire che l'Africa è donna. L'Africa è donna. Penso, voglio sperare che anche qui noi vogliamo lottare perché quella luce che si chiama, quella fiammella che si chiama speranza, non venga mai spenta. Noi ci crediamo. Io ci credo al punto che mi ha cambiato completamente vita. Come ho spiegato, ho lasciato tutto. Va bene, come si dice, è stato tutto, adesso pedali, perché è così, sono contento di quello che ho fatto, perché noi dobbiamo dare speranza alle persone, speranza per continuare a lottare, altrimenti, perché la prima cosa che hanno fatto gli europei è toglierci dignità, toglierci cultura, toglierci tradizione, tutto quanto, hanno usato tutti i mezzi possibili, e soprattutto hanno lavorato per toglierci speranza. Nel senso che quando hai speranza che qualcosa può cambiare, tanto vale non fare nulla, insomma, non si combatte. Ora dicevo che le donne sono la speranza, veramente, in Congo. Voglio sperare che anche qui le donne sono il futuro in Congo. Noi crediamo che qualcosa può cambiare, e credo anche, grazie anche a tutti voi, alle associazioni, ma soprattutto al fatto che voi cercherete, che voi sperate di capire realmente. Voi dovete capire, cercare di capire soprattutto cosa succede alle donne anche nel nostro paese, l'Italia. Perché molto spesso noi non possiamo capire certe cose che succedono in Africa se non vediamo quello che succede da noi. Siamo stanchi di sentire della gente che dice vado in Africa a salvare la gente. Siamo un po' stanchi. Perché sono 60, 100 anni che lo facciamo, e se non ci siamo riusciti vuol dire che forse facciamo proprio il contrario. Non voglio generalizzare, ci sono molte persone che lavorano e lavorano bene, quindi veramente voglio sperare che questo incontro abbia creato qualche curiosità, anche un piccolissimo senso di colpa. Ora, le soluzioni non ce li ha nessuno, stiamo lavorando appunto con tutte le organizzazioni, tracciabilità, riciclo, insomma, sensibilizzazione. Ecco, ai nostri ragazzi dobbiamo lasciare qualcosa, ai ragazzi bisogna raccontare queste cose, così come già raccontare quello che succede in Siria. E appunto, come dicevo, ricordo, domenica c'è questo appuntamento, ognuno decida quello che deve fare, però non ci dobbiamo mai lamentare quando non votiamo mai, per esempio. Ora qualcuno mi dirà è che quando voglio votare non so chi votare. Questo non è una domanda a cui posso rispondere, però a volte lasciamo che sia gli altri a decidere per noi. E domenica è una cosa molto importante. Quando inquinano da noi, non pagano. Nel delta del Niger hanno distrutto tutto, la Shell, tutto, hanno distrutto tutto. Se succede qua, se dovesse in America, li fanno pagare, quando è successo un po' di anni fa, perché hanno pagato miliardi. Immaginate in Italia. Immaginate in Italia e nessuno dica come ti permetti. Io vivo qua, quindi conosco, io sono cittadino come quanto voi. Immaginate in Italia, c'è una fuoriuscita di petrolio. Anche se magari pagassero, chissà che fine fanno i soldi. Ora, non vorremmo mai arrivare a quel punto lì. E ricordate che le multinazionali che vengono a trivellare non sono italiane e non sappiamo dove abbiano i soldi. Ecco. Quindi, insomma, bisogna anche il confronto, ci avranno ancora il tempo, come si dice da qui a domenica, per capire se sì o no, però almeno una decisione bisogna prenderla per i nostri figli, per i vostri figli. Vi ringrazio infinitamente. Senza aver capito alcune cose, do più informazioni che posso. Quindi adesso, se c'è qualcuno ha una domanda, scusa, volevo dire una cosa.